Grazie al Signore per la sua bontà e per tutto quello che ci dà immeritatamente. Amen. Bene. Forse qualcuno si sarà accorto che nei canti con cui abbiamo celebrato e lodato il Signore questa mattina emergeva un tema, ricorreva molto spesso una parola. Qualcuno se n'è accorto? Qual era? Fedeltà. Dio è fedele. Infatti, questo è un anniversario per la comunità, è un anniversario, un'occasione per celebrare non la nostra fedeltà, ma che il Signore è stato fedele. Amen? Io, se permettete una nota personale, all'inizio di quest'anno c'è stato un anniversario mio personale, quello dei 50 anni dal giorno in cui ho conosciuto il Signore personalmente, si è manifestato con prepotenza nella mia vita e ne ha cambiato tutta la direzione. E ho potuto ringraziare e celebrare il Signore perché per tanti anni è rimasto fedele ha continuato ad accogliermi e a invitarmi a camminare con Lui. Ora, voglio iniziare leggendo un brano della parola di Dio che si trova nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 3. Un brano un po' brutto, se ci può essere qualcosa di brutto nella parola di Dio. Secondo Timoteo, capitolo 3, dall'inizio del capitolo, dice questo: Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Parecchie volte nel corso degli anni mi è capitato di leggere questo brano della parola di Dio con persone completamente estranee al Vangelo e alla conoscenza della Bibbia, dicendo questo è quello che la Bibbia profetizza sulle condizioni che ci saranno nella società, dice, negli ultimi giorni, negli ultimi tempi. E credo senza eccezione hanno subito esclamato: e allora ci siamo. Ora io non so, non voglio predire se siamo negli ultimi giorni o l'ultima parte degli ultimi giorni. La Bibbia parla degli ultimi giorni anche come un periodo esteso, ma di sicuro secondo questo brano ci ritroviamo. Questo è l'andamento della nostra società. Ora, questa mattina voglio soffermarmi su uno di questo catalogo di brutti termini che ci sono nella parola di Dio, ed è molti dei quali forse meriterebbero un ampliamento, una spiegazione, un approfondimento, perché sono termini pieni di significato. Ma la seconda parola del versetto 3, che in questa versione della Bibbia è tradotto con la parola sleali, se vai a vedere in un dizionario del greco biblico, oppure anche nella famosa concordanza Strong's che approfondisce il significato delle parole, ti spiega che questo termine tradotto sleali ha il significato alla base infedeli ai patti, che non mantiene la parola data, che non realizza quello che ha promesso. E questa è certamente una caratteristica della nostra società, è qualcosa che si vede, forse un esempio per tutti, ma uno degli esempi più significativi, si vede nel declino e nell'abbandono del patto matrimoniale. Oggi, come sappiamo tutti, non solo tante coppie divorziano, ma sempre più coppie non si sposano neanche. Si fanno e si disfano con una facilità disarmante e terrificante, soprattutto per quel che riguarda gli eventuali figli della coppia. Oggi sembra che anche quelle coppie che pronunciano le parole finché morte non ci separi, quello che pensano nel proprio cuore è finché mi conviene, o finché andiamo d'accordo, o finché mi trovo bene. Dio invece non è così. E il concetto del matrimonio che Dio ci propone non è così. Io in questi giorni sto rileggendo la storia di Martin Lutero e della Riforma protestante, anche perché sta ricorrendo i 500 anni dall'inizio di quello sconvolgimento che ha portato alla nascita delle chiese protestanti in Europa. Ma mi ha colpito il racconto, la descrizione del matrimonio di Martin Lutero, il quale, come molti sanno, era un monaco, un frate di un ordine religioso, quindi con voti di celibato, di povertà e di obbedienza. Ed è da monaco, da frate, che ha dato l'avvio alla riforma. Però dalla sua lettura della parola di Dio e mettendo in discussione sempre più aspetti della tradizione che gli era stato insegnato, ha compreso che questi voti di celibato non hanno nessun fondamento nelle scritture, ma che anzi, per la maggior parte degli uomini, il progetto di Dio è di sposarsi. E quindi a 42 anni si è sposato. Si è sposato con un'ex suora, molto più giovane di lui, che faceva parte di un gruppo di una dozzina di suore che, abbandonando il monastero, erano venute in città e cercavano marito. E si sono sposate tutte tranne una, che era di buona famiglia, ma ritrovandosi in mezzo a una strada si era messa a fare la serva domestica. Gli hanno proposto vari mariti e diceva che no, non le andavano giù. E qualcuno le ha detto, ma perché, a Lutero, ma perché non lo sposi tu? E lui ha detto, ma va bene, lo sposo. E si vede che non erano innamorati pazzi. Infatti qualcuno mi ha detto, non sono riuscito a rintracciare questa citazione, quindi ve lo do come l'ho sentito, ma qualcuno mi ha detto che in uno dei suoi discorsi Lutero diede questa definizione del matrimonio: è una condizione nella quale vengono insieme due peccatori per la gloria di Dio. E quindi senza illusioni, senza pretese esagerate, si è sposato, ma guarda caso, si è rivelato un matrimonio straordinariamente riuscito. E non solo perché hanno avuto sei figli che sono usciti bene, Ma questa donna in particolare si vede che era una donna eccezionale, ma anche Lutero una persona eccezionale, pronta a riconoscere i propri errori. Si vede che l'essenza, l'essenza del matrimonio, magari rivolgo anche a voi questa domanda, qual è secondo voi l'essenza del matrimonio? Vabbè, non, riflettete un attimo. Riflettete una, anche, soprattutto quelli che sono sposati. Io ho fatto questa domanda in un'altra chiesa qualche tempo fa e ho chiesto di alzare le mani, e diversi sono alzati le mani, e qualcuno fa l'amore. E l'altro, sì, l'amore, l'amore, l'amore. Beh, non gli posso dare torto. Però quale amore? E poi ho un po' sconvolto tutti dicendo, secondo me invece l'essenza del matrimonio è qualcos'altro, è la fedeltà, è l'impegno. L'essenza del matrimonio è assumersi un impegno ed è per questo che in quelle che io trovo bellissime parole delle promesse tradizionali, ci si promette fedeltà nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza o nella povertà, nella salute o nella malattia, finché morte non ci separi. Questa è l'essenza del matrimonio. Io voglio riflettere con voi questa mattina su questa caratteristica della fedeltà. La prima cosa da sottolineare è che la fedeltà è una caratteristica fondamentale di Dio. Centinaia di volte nelle scritture ricorrono frasi che dicono che Dio è un Dio fedele. Magari citiamo, guardiamo velocemente solo qualcuno. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, versetto 5:24, troviamo questo, dopo aver fatto una grandissima promessa, il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quanti vogliono che accada questo? Ah. Dice, fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Perché lo farà? Non perché noi siamo meritevoli, ma perché lui è un Dio fedele. Nel libro del Deuteronomio 32:4, passando nell'Antico Testamento, troviamo nel... Deuteronomio 32:4 nel cantico di Mosè in cui celebra la grandezza e la bontà di Dio. Dice, egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità, egli è giusto e retto. La fedeltà è una caratteristica fondamentale di Dio e tante volte nei Salmi, senza moltiplicare gli esempi, ritroviamo che si sottolinea la fedeltà di Dio. E la e sempre nella seconda lettera a Timoteo troviamo che l'Apostolo Paolo estende ancora questo concetto quando scrive, capitolo 2, versetto 13, dice, se lo rinegheremo, anche egli ci rinegherà, ma poi modifica e attenua questa affermazione dicendo, se siamo infedeli, egli rimane fedele. perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà di Dio nei nostri confronti è più grande della nostra fedeltà nei suoi. E questo lo ritroviamo sottolineato in parecchi brani dell'Antico Testamento. Penso ad alcuni capitoli nei quali si paragona il rapporto di Dio con il suo popolo a quello di un marito con una moglie. E anche, non stiamo qui a leggerlo, ma potete leggerlo a casa, in particolare un capitolo molto scabroso, il capitolo 16 di Ezechiele, un lungo capitolo in cui con un linguaggio molto forte Dio racconta tutte le infedeltà, la prostituzione, l'adulterio del suo popolo nei suoi confronti, ma alla fine riesce, ma io come posso abbandonarti? Io voglio ancora recuperarti, anche nel profeta Osea troviamo gli stessi discorsi, a volte commoventi. Dio dice, ma come farei ad abbandonarti, tu che hai abbandonato me? E promette ancora di recuperare e di riportare sua sposa Israele alla fedeltà, è un rapporto giusto con lui. E la fedeltà di Dio nei nostri confronti è il fondamento e la base della nostra fede. Prima di chiederci di avere fede in Lui, la Scrittura ci invita a considerare la sua fedeltà, il motivo per cui noi possiamo fidarci di Dio. E perché è un Dio fedele? Guardiamo un paio di versetti nella lettera agli Ebrei. In Ebrei 10, nel versetto 23, c'è scritto: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, è un invito alla fedeltà da parte nostra, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché? Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. La base della nostra fede non è la nostra fede stessa. La base della nostra fede è la fedeltà di Dio che mantiene le sue promesse. Possiamo fidarci di Lui. Anche se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. Nella pagina successiva, sempre nell'Epistola agli Ebrei, dà un esempio al versetto 11. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Ci sono cristiani che leggono raramente la Bibbia. Sono cristiani deboli nella fede, perché la base della nostra fede sono le promesse di Dio. Se non sappiamo che cosa Dio ha promesso di fare, come facciamo ad avere una ferma fiducia che lo farà? Perciò è importante la parola di Dio nella nostra vita. Ma ci invita anche a riflettere sul carattere di Dio, che è un Dio fedele e che mantiene le sue promesse. Che se ha promesso una cosa, quella fa. E su questo torneremo a considerarlo meglio che cosa significa. Ora, Dio è un Dio fedele, ma la seconda cosa, la seconda aspetto che vogliamo considerare è che se Dio è un Dio fedele, anche i figli di Dio sono persone di fedeltà. È una caratteristica e deve essere una caratteristica dei figli di Dio. C'è una storiella che mi piace raccontare, quindi chiedo indulgenza a quelli che l'hanno già sentito 10 volte, ma un famoso predicatore degli anni passati racconta che un giorno, credo mentre stava facendo la doccia, Dio gli ha parlato e gli ha detto: ascolta una cosa, io, dice il Signore, io e tu siamo incompatibili ed io non cambio. Avete capito cosa vuol dire? E allora, perché potessero andare d'accordo, cosa doveva accadere? Perché noi possiamo andare d'accordo, andare in armonia a pari passo con il Signore, cosa deve cambiare? Dobbiamo cambiare noi. E non sempre noi siamo persone caratterizzate da una grande fedeltà, ma per poter andare d'accordo con il Signore qualcosa deve cambiare. I figli di Dio devono diventare persone fedeli. E grazie a Dio il Signore ci ha dato il mezzo perché questo possa accadere. Nella lettera di Paolo ai Galati, è un brano famosissimo, capitolo 5, versetto 22, c'è scritto: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà. So che alcune versioni lo traducono fede, e anche quello è un prodotto, è un frutto dello Spirito, ma personalmente ritengo più verosimile come traduzione giusta questa qui. Il frutto dello Spirito, fra l'altro, è fedeltà. Se lo Spirito di Dio, del Dio fedele, vive dentro di noi, farà il suo frutto, il frutto della fedeltà nella vita dei figli di Dio. E ci sono molti altri brani della Scrittura che potremmo citare a questo proposito, ma credo che anche è una verità evidente che non richiede tanta dimostrazione, che se Dio è fedele, i suoi figli ereditano anche questa caratteristica. E quindi Dio ricerca e premia e gode della fedeltà dei suoi figli. Ora, che cosa significa tutto questo praticamente? Come si manifesta la fedeltà? Ma una delle caratteristiche che abbiamo già visto, ma lo consideriamo meglio: una persona fedele mantiene le sue promesse. Dio è un Dio fedele che mantiene le sue promesse. E meno male, perché altrimenti peggio per noi. Perché non siamo salvati sulla base dei nostri meriti, ma della fedeltà di Dio alle sue promesse. Ora, la persona gradita a Dio è una persona che mantiene le sue promesse in bene e in male. Questo non è una caratteristica, purtroppo, universale. Quanti di noi hanno fatto esperienze di questo genere? Io vi confesso che sono rimasto un po' disorientato nei primi anni quando mi sono trasferito in Italia, alla leggerezza con cui certe persone facevano delle promesse, anche promesse che non erano in grado di mantenere. Ricordo qualche occasione quando ho portato la macchina dal meccanico e mi dice: bene, questa ora domani è pronta. Oh, perché ridete? Qualcuno ha fatto un'esperienza analoga per caso? Meccanico, l'idraulico, il falegname. Non ti preoccupare. E ci sono anche cristiani della cui parola non c'è tanto da fidarsi. Non so, forse il pastore me lo confermerà. Io credo che chiunque serve nel campo del Signore impara per esperienza che non sempre le persone che fanno delle promesse le mantengono. certe volte e fanno con leggerezza, ben sapendo già di non essere nelle condizioni di mantenerli. Altre volte promettiamo con leggerezza: io quest'anno leggerò la Bibbia tutti i giorni e lo leggerò tutto nel corso di un anno. Però quando si arriva al 5 gennaio, già siamo indietro. Quando arriva febbraio, beh, era una buona intenzione, ma. Prima di promettere, riflettiamo bene su quello che promettiamo. Nel Salmo numero 15 si parla delle caratteristiche della persona che Dio gradisce. Leggiamo tutto questo Salmo, che è molto bello. Salmo di Davide. Oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Chi di noi ha il desiderio di dimorare nella tenda spirituale di Dio, di abitare sul suo santo monte, di vivere sempre alla sua presenza e nella sua benedizione? Sì? Abbiamo questo desiderio. Allora attenzione, qui ci sono le qualifiche, ci sono le condizioni. Colui che è puro. Gesù disse: beati puri di cuore, perché si vedranno Dio. Che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua né fa male alcuno al suo vicino né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. E poi attenzione: se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Parafrasando, se ha fatto una promessa e poi scopre che non c'è il tornaconto, anzi che va a rimetterci, la mantiene lo stesso. Questa è la persona che Dio gradisce, che accoglie a braccia aperte nel suo santuario, nella sua santa presenza. Non dà il suo denaro a usura, non sfrutta, cioè, gli altri qui è nel bisogno, né accetta regali, va bene, oggi diciamo bustarelle, a danno dell'innocente. Che agisce così non sarà mai smosso. Ma fra le caratteristiche di questa persona c'è la fedeltà alla parola data. E questo è un principio importante per quelli di noi che sono genitori. Quando prometti una cosa a tuo figlio, se prende 8 nel compito in classe, ti comprerò che la bicicletta o lo skateboard o quello che è. Facciamo tante promesse ai nostri figli, potrebbe essere anche: ti porterò a prendere il gelato. Ma se abbiamo promesso, manteniamo la promessa. E se non possiamo o c'è la possibilità di non poter mantenere la promessa, non promettiamo. E vale la stessa cosa anche per le promesse di male. Se lo fai ancora una volta, le prendi. Abbiamo fatto anche questo tipo di promessa ai nostri figli. Io ho sentito peggio: se lo fai ancora una volta, t'ammazzo. Guai a dire questo a tuo figlio. Guai, perché chiaramente il genitore che dice così non intende mantenere questa promessa. Meno male, ma... Ma ci sono tanti genitori che dicono le cose ma sono solo parole. E i figli, che non sono stupidi, imparano presto che sono solo parole. E quindi che possono ben permettersi di farlo un'altra volta o altre 10 volte. Perché il genitore si limita solo a gridare, ma sono solo parole, solo aria fritta. Però attenzione, genitore, tu che cosa stai insegnando a tuo figlio in questo modo? A non fidarsi della tua parola, a sapere che sono solo parole che non hanno significato, non hanno peso e che non farai quello che hai promesso, in bene o in male. Ma non finisce qui, perché la Bibbia ci insegna che i genitori sono il riflesso di Dio Padre nei confronti dei figli e lo rappresentano nei confronti dei figli. La Bibbia ci dice Dio è nostro Padre, Lui il Padre per eccellenza dal quale ogni paternità in cielo e sulla terra prende nome. E allora i genitori che si comportano così, e sono tanti, stanno insegnando al proprio figlio anche che, va bene, sì, anche se Dio fa delle promesse, promette il bene e minaccia il male, ma sono solo parole, puoi tranquillamente metterle da parte. Io credo che questo è un motivo per cui tanta gente fa fatica a fidarsi delle parole di Dio. Sono solo parole. Ma la stessa cosa nel matrimonio. Quante persone ci sono intorno a noi che hanno promesso fedeltà finché morte non ci separi. Però poi, quando passava la prima passione, il primo innamoramento e hanno cominciato a scoprire tutti i difetti del proprio marito o della propria moglie, e non c'è marito o moglie che non ne ha, fanno presto a dire, ah ma beh, ho sbagliato, vedo che non andava, non va bene, cerchiamo un altro o un altro. Senza rendersi conto che almeno 9 volte su 10 l'altro, se non ha gli stessi difetti, ne ha altri peggiori. Ricordate quelle parole di Lutero? 2 peccatori che vengono insieme per la gloria di Dio. Perché la gloria di Dio si manifesta quando siamo resi capaci dallo Spirito di Dio di amare chi non è sempre amabile, chi non sempre ci gratifica, chi qualche volta ci delude. Dio è glorificato dalla nostra fedeltà quando somigliamo a Dio nostro Padre, che è fedele anche agli infedeli. E la stessa cosa vale anche nell'impegno nella Chiesa. Una delle cose espresse dal battesimo, sappiamo che il battesimo in acqua è inteso da Dio a simboleggiare prima di tutto il lavaggio, la purificazione di tutti i nostri peccati, perché Gesù è morto per i nostri peccati e anche per quelli del mondo intero, affinché chiunque crede, chiunque confida in Lui non perisca, ma abbia il perdono, la purificazione e la vita eterna. Il battesimo è un simbolo di purificazione e di lavaggio, ma poi è anche un simbolo della morte del vecchio io e di resurrezione a nuova vita. Ma poi è anche il simbolo di unione a Cristo, il capo della Chiesa, e al suo corpo. Perciò è scritto nel libro degli Atti che il giorno della Pentecoste, quando si battezzarono 3.000 nuovi credenti, lo esprime in questo modo. Dice, furono aggiunti a loro 3.000 persone. Non solo furono uniti a Cristo, ma furono uniti anche al suo corpo che è la Chiesa. Sono stato di nuovo colpito in questi giorni, ultimamente, da una frase che si ritrova nelle lettere di Paolo ai Corinzi, quel famoso brano del corpo in cui dice, paragona la Chiesa al corpo umano in cui ogni membro è diverso. ognuno con la propria funzione. Ma alla fine di questo, quando dice, quindi la mano non può dire al piede non ho bisogno di te, nell'occhio può dire all'orecchio non ho bisogno di te, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma poi finisce dicendo così, Dio ha disposto le cose affinché non ci fosse divisione nel corpo. E mi sono detto, ma quanto siamo lontani dal desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è che non ci sia alcuna divisione nel corpo. Quante divisioni invece abbiamo? Quante separazioni? In quanti rivoli è suddiviso oggi la Chiesa, che è il corpo di Gesù, fatta di tutti i figli di Dio che confidano in Lui? Quando noi prendiamo la decisione, e deve essere una decisione personale, cosciente, di battezzarci, accettiamo di sottoscrivere il patto che il Signore ha fatto con il suo popolo. Noi non è sbagliato dire io ho fatto un patto con il Signore, tu non hai il diritto di fare il tuo patto con il Signore. Il Signore fa il suo patto con te e tu hai la scelta se prendere o lasciare. Ma quando ti battezzi accetti di prenderla, di sottoscriverla, e il Signore vuole che dopo tu rimanga fedele a questo impegno assunto. Ok, quindi praticamente vuol dire mantenere le promesse, come Dio mantiene le sue. Una seconda cosa significa dire la verità al tuo prossimo, nell'amore di Cristo, ma con fedeltà e senza, come devo dire, nascondere le cose. In Efesini capitolo 4, in mezzo a una lunga lista di esortazioni, che in realtà sono giunto a comprendere, in realtà rappresentano una descrizione della vita di chi è pieno di Spirito Santo. Chi cammina secondo lo Spirito e quindi non esegue i desideri della carne. Nel versetto 25, c'è scritto, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Io trovo che non sempre noi credenti siamo pronti a dire la verità al prossimo. Oh, qualche volta non è il momento giusto per dire la verità e allora facciamo bene a tacere. Certe cose le dobbiamo tacere e aspettare che sia il momento giusto per dirle. Ma non diciamo bugie. Non diciamo quanto sei bello, quanto sei bravo, quando dentro di noi il pensiero è tutto un altro. Non diciamo ti voglio tanto bene se dentro di noi abbiamo delle riserve. Ognuno dica la verità al suo prossimo. Un altro brano dice dica la verità come l'ha nel cuore. Certe volte dire la verità fa male, ma il libro dei Proverbi è pieno di esortazioni a questo proposito. Vi leggo soltanto un brano. Nel capitolo 27 del libro dei Proverbi troviamo questo, che è un principio sempre valido. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. E dobbiamo ricordiamo sicuramente il capo di quelli che hanno dato un bacio non sincero, Giuda Iscariota. Il bacio per tradire. Ma certe volte anche noi diamo abbondanza di baci, ma nel cuore abbiamo qualcos'altro. Quando la parola dice chi ama ferisce ma rimane fedele, qualcuno l'ha parafrasato, l'ha espresso in questa maniera. Dice, correggimi ma non respingermi. Se ce l'hai con un fratello, con una sorella, con tuo marito, con tua moglie, cerca il momento giusto per dire quello che hai nel cuore. E certe volte la verità ferisce. Probabilmente tutti noi abbiamo fatto esperienza di qualcuno che ci ha detto la verità su noi stessi e ci ha fatto male. È vero? Però quando è fatto con amore, quando quello che esprime è amore, è il desiderio di aiutarci a superare quello scoglio, quel limite, quella difficoltà, quel difetto, alla fine lo ringraziamo. E abbiamo bisogno di realizzare questo tipo di amore all'interno della Chiesa. Un amore capace anche di ferire per guarire, di ferire per ripulire un ascesso che sta marcendo sotto la superficie. Chi ama dice la verità nell'amore. Abbiamo bisogno nella Chiesa di imparare a confrontarci e correggerci con amore, con fedeltà, ma non respingere la persona. Ci sono purtroppo cristiani che non si parlano più. Non è quello il tipo di unità per la quale Gesù ha pregato, al contrario. Nel famoso brano di Matteo 18, il Signore ci dà delle istruzioni precise. Leggiamo questo brano, Matteo 18, versetto 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, è una condizione molto precisa, se ha peccato contro di te, ci sono cose che non ci piacciono ma che non sono peccati. Ma se è mancato, se ha commesso qualcosa che ti ha fatto danno, cosa dice Gesù? Vai e convincilo fra te e lui solo. Ogni parola è precisa, ogni parola ha un significato. Vai, non aspettare che venga lui da te o lei da te. Convincilo. L'obiettivo non è di accusarlo, ma di aiutarlo a realizzare che ha fatto del male e quindi a chiedere perdono, a mettere le cose a posto. L'obiettivo, come dice un po' più avanti, è guadagnare tuo fratello e recuperare il rapporto e diventare ristabilire l'armonia e l'affetto fraterno. Convincilo. Fra te e lui solo. Non parlarne con gli altri, neanche con il pastore, mi raccomando. Senza essere prima andato a parlare con l'interessato. Io credo che sia possibile anche aggiungere un corollario. Se vengono da te e cominciano a parlare male, a raccontare il male che ha fatto un'altra persona, non ascoltare. Oh, mi è rimasto impresso il modo in cui l'ho sentito esprimere anni fa in un articolo. Qualcuno ha detto, supponiamo che tu stai tranquillo in casa tua e viene il vicino, bussa alla porta, tu lo fai entrare e porta con sé il sacco della spazzatura e comincia a svuotarlo sul tappeto del tuo salotto. Cosa farai? Dici, ah sì, va bene, grazie, grazie. Oh no. Dici, ma scusa, ma cosa fai? Questo non è il posto per svuotare tutta questa sporcizia. Però vengono le persone e cominciano a svuotare nel nostro orecchio il loro sacco della spazzatura e l'ascoltiamo volentieri. Sì, 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 hai ragione, anch'io. La risposta giusta è: scusa, ma hai parlato con lui, con lei? E se dice no, allora io non c'entro, no, io non ne voglio sapere, non ti ascolterò. Vai a parlare con lui o con lei, fra voi due, soli. E Gesù prosegue, lo completiamo, ma se non ti ascolta, anche qui è molto preciso, non dice se non ti dà ragione. Un conto è darti ragione, se hai ragione io ho torto. Un altro è, io non sono del tuo parere, però mi rendo conto che posso avere fatto male. Se non ti ascolta, no, non ti voglio sentire. Se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, torna alla carica, portando con te una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Chiaramente per essere testimoni devono essere persone neutrali. Non porta con te tuo fratello e tuo cognato. Porta con te due persone rispettate da entrambi, che possono essere imparziali e quindi dare una testimonianza affidabile. E se rifiuta di ascoltare anche quelli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. E qui aggiungo soltanto un commento molto utile che ho trovato, che ho raccolto. Quando dice sia per te come il pagano e il pubblicano, vuol dire come una persona inconvertita, esclusa dalla Chiesa, perché la cosa è grave, stai rompendo il corpo di Cristo. Però il pubblicano e il pagano, chi sono? Sono nemici? No, sono persone che hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno di convertirsi. Lo dobbiamo vedere sotto quella luce. È una persona che amiamo, ma ha bisogno di convertirsi veramente. E se mettessimo in pratica quello che Gesù qui ci comanda, probabilmente 9 conflitti su 10 nella Chiesa si risolverebbero. Questa è fedeltà. Dire la verità, ma con amore e con l'obiettivo di recuperare e riconciliare. Infine, voglio sottolineare un aspetto della fedeltà nella parola di Dio. La fedeltà è una chiave per la promozione spirituale. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, Paolo, che sta giungendo alla fine del suo ministero, è sotto condanna di morte, sa che tra poco sarà decapitato, e quindi scrive a Timoteo, suo figlio spirituale, più fedele, più fidato, al quale passa il testimone. E fra le altre cose gli dice questo, nel capitolo 2, versetto 2, dice: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Questa è una chiave per la continuità della Chiesa. Io spero ancora di poter servire il Signore per anni ancora, anche se magari riducendo un po' i ritmi. Ma sono arrivato a un punto della mia vita, così a maggior ragione il pastore Giovanni, che l'anno prossimo compirà 75 anni, io ne compirò 70, siamo arrivati a uno stadio in cui dobbiamo pensare a passare i testimoni. A chi saranno i nostri successori? Qui Paolo fa la stessa cosa. E lui dice, io ti passo il testimone, tu già cominci a pensare a chi saranno i tuoi successori. E qui è stato spesso fatto notare, qui vediamo quattro generazioni spirituali. Paolo che passa a Timoteo. Timoteo che deve trovare altri uomini fedeli ai quali passare il testimone. Ma se persone che siano capaci di discepolare altri a loro volta. Paolo si assicura il futuro della Chiesa e del Vangelo, ma la caratteristica che richiede è la fedeltà, non l'abilità, neanche, stranamente, l'unzione. Non dice affidale a uomini pieni di doni spirituali, si affidale a uomini fedeli, capaci di conservare, di custodire gelosamente il tesoro che gli venne passato e di passarlo integro alla generazione successiva. E la Chiesa ha bisogno di persone di questo ordine. Non abbiamo bisogno di persone brillanti. Sì, quando ne troviamo, gloria a Dio. Ma abbiamo bisogno di persone fedeli. E non tutti possiamo essere brillanti, ma tutti possiamo essere fedeli. Ecco, uomini fedeli. Matteo 25, la parabola famosissima dei talenti. Che cosa dice in questa parabola il padrone quando ritorna e fa i conti con i suoi servi? Ecco, versetto 21, il suo padrone, il primo servo che ha ricevuto 5 talenti, ne ha guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Vogliamo essere costituiti dal Signore sopra molte cose? Qual è la strada maestra per arrivarci? Essere fedeli anche in poca cosa, nelle piccole cose. La stessa cosa il Signore lo ripete in Luca capitolo 16. Dopo quella parabola un po' sconvolgente del amministratore disonesto, che non approfondiremo questa mattina, ma poi tira le somme dicendo, sottolinea la lezione, dicendo chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se ti è stato chiesto di pulire i bagni e fai una scusa e non lo fai, oppure trovi che ti costa fatica, oppure subentra qualche altra cosa, io, ma lasciamo perdere, intanto non è molto importante. Questo è essere infedeli nelle cose minime. E non ti saranno affidati, forse ti saranno affidati dalla Chiesa, male, ma non, il Signore non ti affiderà cose più importanti. Se non sei fedele nelle cose minime. La vita cristiana è una scala che comincia dal primo gradino. Non cercare di saltare 10 gradini in una volta. Sii fedele nelle cose minime e ti saranno affidate cose più grandi, perché il Signore apprezza la fedeltà, perché è un Dio fedele. Ecco, l'ultimo brano Apocalisse capitolo 2. Nel versetto 10, fino alla fine, all'ultimo libro della Bibbia, ritroviamo questo discorso. Gesù parla alla chiesa di Smirne e dice, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Questa era per quella chiesa in quel tempo, anche se è simile a quello che accade a molti nostri fratelli oggi. Ma dice una cosa: sii fedele fino alla morte, ed io ti darò la corona della vita. Il Signore ci invita ad essere fedeli anche fino alla morte. E ci promette una corona di vita. Ora, io so che probabilmente nessuno di noi sarà chiamato dal Signore ad affrontare il martirio, a ritrovarci in una situazione in cui ci dicono: o rineghi il tuo Gesù oppure ti ammazzo. Io non so, se dovessi trovarmi in una situazione del genere, onestamente non so come reagirei. Confido soltanto nella misericordia di Dio, che mi darebbe in quell'ora la forza, le risorse, la fedeltà di cui ho bisogno. Ma il Signore ricerca persone pronte ad essere fedeli anche fino alla morte. E queste sono le persone con le quali viene costruito il regno di Dio, viene costruita la Chiesa di Gesù. Voglio ripeterlo: il Signore non cerca necessariamente persone brillanti, ma cerca persone fedeli. Vogliamo pregare un momento? No, no, grazie. No, per favore, se vogliamo alziamoci in piedi. Signore, la tua parola ci parla molto chiaro, e ti chiediamo insieme, Signore, la grazia per corrispondere alle tue aspettative, di diventare persone fedeli perfino fino alla morte, come tu sei fedele fino all'ultimo, anche quando noi siamo infedeli. Signore, insegnaci il valore di questa qualità, perché possiamo essere illuminari nel mondo, possiamo illuminare i luoghi oscuri di questa società che parla con tanta leggerezza e così spesso non mantiene. Che il tuo popolo, Signore, sia noto come un popolo che mantiene le promesse, che rimane fedele negli incarichi, un popolo di persone di cui c'è da fidarsi ciecamente, perché sono figli tuoi e somigliano a te, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore, costruiscila per mezzo dell'opera del tuo Spirito nei nostri cuori e nel nostro carattere. Chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.